Eccoci ad una nuova puntata della Scienza per Tutti. Siamo ancora una volta in compagnia di Loris Ramponi. Ciao Loris.
Salve a tutti.
Ricordiamo, coordinatore dei gruppi che da decenni si riuniscono al Museo di Scienze Naturali di Brescia. Immagino, Loris, che anche questa volta ci descriverai uno di quegli oggetti curiosi che servono a fare osservazioni o esperienze di interesse scientifico.
Eh sì, ogni volta vi parlo di strumenti accessibili a tutti con i quali si possono fare delle esperienze pratiche dedicate ai vari temi della scienza. Lo strumento di questa volta è veramente speciale, anzi quasi magico.
In effetti molte volte la scienza ci stupisce e ci sono esperienze davanti alle quali si rimane come incantati.
Direi che hai usato la parola giusta, ci sono fenomeni che ci lasciano a bocca aperta, come quando si vedono tantissime stelle in cielo, ma ormai ce ne siamo dimenticati.
Ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni. Vuoi dire che ci siamo dimenticati dello spettacolo del cielo stellato perché è rovinato dall'illuminazione notturna?
È proprio così. Ci siamo persi com'è diversa la notte quando si vede la Via Lattea ed è assente la Luna, però. È tutta un'altra cosa rispetto a quello che vediamo nel cielo notturno illuminato della città. Per fortuna, sulle nostre montagne ci sono ancora tanti luoghi isolati dove poter riscoprire lo show del firmamento. Ma nelle città dove ci sono le stanze delle stelle possiamo rivivere questa esperienza, anche se è una simulazione.
Le stanze delle stelle? E cosa sono?
Sono luoghi nei quali il soffitto non è piatto, ma sovrastato da una grande cupola e quando le luci si spengono appare la magia del cielo stellato. Ti sembra proprio di essere sotto un cielo buio, pieno di migliaia di astri.
E dove bisogna andare per vedere il cielo in una stanza, proprio come recita una celebre canzone?
Basta visitare un planetario, come quello che c'è ad esempio a Lumezzane o in altre località italiane.
Beh, ricordaci com'è fatto un planetario.
Allora, quando consiglio ai bambini di visitare un planetario, lo faccio tenendo in mano una strana lampada che ha la forma del pianeta Saturno.
Beh, infatti hai sempre qualcosa da far vedere ai bambini quando li intrattieni su questi argomenti, come ci hai raccontato tante volte. Vuoi essere certo di catturare la loro attenzione, così un curioso strumento davanti ai loro occhi riesce a calamitare i loro sguardi.
Esatto, anche questa volta ho usato la parola giusta. Voglio attirarli come se avessi un magnete che riesce a tenere destra la loro attenzione. Potrei usare delle immagini che proietto su uno schermo, ma non è la stessa cosa. Ho bisogno di far apparire questi oggetti curiosi un po' come se fossero una sorpresa, come se li facessi uscire dal cilindro del prestigiatore. Sono strumenti che mi danno lo spunto per parlare ai bambini di cosa possono fare o cosa possono vedere immaginandosi un po' scienziati anche loro. E con un oggetto tra le mani posso guardarli nei loro occhi e sapere quanto dura la loro attenzione. E mentre li osservo mi avvicino a quelli delle prime file, come fanno gli attori quando scendono dal palco e girano tra il pubblico per coinvolgerlo. Sono modalità che funzionano benissimo, anche con i giovanissimi.
Beh, però ci hai detto che le stanze delle stelle si trovano in locali bui. Come fai a vedere se i bambini sono attenti o si stanno annoiando?
È vero, infatti a volte il buio può essere un elemento di distrazione, ma per vedere la proiezione del planetario bisogna per forza oscurare la sala.
E allora come fai nella stanza buia del planetario?
Beh, intanto la strana lampada che tengo in mano non è un vero planetario, è come un giocattolo. Come i planetari giocattolo che i bambini a volte ricevono in dono per poi utilizzarli e vedere le stelle sulle pareti delle loro camerette. Un vero planetario è tutta un'altra cosa, perché le stelle non si proiettano sulle pareti e sul soffitto, ma abbiamo detto sulla cupola, quindi sembra proprio di essere sotto il cielo curvo come quello vero. Pensa che ci sono anche delle cupole itineranti.
Come? Dei planetari con le ruote?
È come se le avessero. La prima volta che ho visto direttamente un planetario itinerante, molti anni fa, ero nel celebre Museo dell'Esploratorium di San Francisco. È un museo particolare, quello che ha dato origine alla scienza interattiva, dove è vietato non toccare, ciò che oggi va tanto di moda nei musei, che l'avevano già inventato nel 1969, cioè la possibilità di fare esperienze con gli oggetti in mostra, perché è obbligatorio toccare questi oggetti per farli funzionare, per vedere cosa accade, magari durante un esperimento.
Ma un planetario non lo potranno toccare tutti i visitatori?
Infatti no, lo strumento non può essere manipolato dal pubblico, salvo rari casi di planetari interattivi, ma si può entrare dentro un planetario itinerante.
E come funziona?
Quello che avevo visto in funzione in California illuminava l'interno di una cupola gonfiabile. Grazie ad una ventola si può gonfiare una sfera di 5 metri di diametro, ma ci sono anche più grandi, dove il pubblico e i bambini entrano a carponi o a volte in piedi, dipende dal modello. L'anno dopo quella visita il planetario itinerante arrivò anche a Brescia e da allora continua a svolgere le sue attività andando in giro per esempio per le scuole.
Quindi hai preso spunto da quello che avevi visto negli Stati Uniti per realizzare la stessa esperienza anche a Brescia.
In realtà avevamo già iniziato ad occuparci di planetari, perché proprio a Brescia, pochi lo sanno, è nata nel 1986 l'associazione che riunisce i planetari italiani. Ancora oggi ha sede a Lumezzane, dove c'è l'archivio nazionale dei planetari italiani. Da allora il bresciano è un punto di riferimento per questi cieli in miniatura e abbiamo contatti anche con colleghi di altri paesi. Dalla fine degli anni 80, infatti, collaboriamo con l'International Planetarium Society, che è il massimo organismo del settore. Riunisce tutti i planetari del mondo. Da tanti lustri siamo i referenti per l'Italia. Così abbiamo avuto l'opportunità di fare anche il giro del mondo per conoscere le principali cupole e partecipare ai congressi mondiali dagli Stati Uniti al Giappone.
Ma adesso torniamo ai planetari itineranti. Dicevi che i bambini entrano nella cupola gonfiabile. Me la immagino come una specie di igloo.
Sì, direi che è un ottimo esempio. Quando il pubblico è entrato nella cupola, poi si siede lungo le pareti.
E infine spegni le luci e appaiono le stelle.
Aspetta. Intanto prima di entrare devono togliersi le scarpe, meglio. Poi entrano a gattoni nella cupola, di solito, soprattutto i piccoli, dove al centro c'è un proiettore speciale che fa vedere migliaia di stelle, riproducendo proprio fedelmente il cielo che si vede di notte. Così si può riconoscere la stella polare e tutte le altre stelle principali. Si possono individuare le costellazioni e le posizioni dei pianeti. Si può andare a vedere il cielo australe.
Ma tutto ciò solo quando avrai spento le luci.
È vero, ma prima di spegnere le luci cerco di utilizzare la cupola come una sorta di lavagna curva sulla quale se ne va a zonzo il mio aiutante.
E chi è il tuo aiutante?
Allora io l'ho chiamato puntino rosso. È una luce laser con la quale posso indicare sulla cupola le posizioni dove apparirà il sole all'alba, dove tramonterà, oppure il suo percorso apparente nel cielo, i punti di riferimento per orientarsi, come i punti cardinali e lo zenith.
Lo zenith? Che cos'è?
Quello è il punto sulla nostra testa. Non è facile individuarlo. Ci sono stelle che arrivano proprio in quella posizione. Diciamo che è il punto più alto del cielo, quello più lontano dal cerchio dell'orizzonte. Se proprio vuoi individuarlo con precisione, devi sdraiarti per terra, guardare verso l'alto e farti aiutare da qualcuno che tiene sopra i tuoi occhi un filo a piombo o un piccolo oggetto appeso ad un filo. Guardando lungo quel filo e prolungandolo fino al cielo, si individua lo zenith.
Mi sembra un po' complicato, ma ho capito, insomma, che lo zenith è sempre sopra di me, proprio sopra la mia testa. Non mi sembra così utile.
Ci sono luoghi della Terra, come i tropici e l'equatore, dove il sole in certi momenti dell'anno arriva proprio allo zenith.
E come faccio a fissarlo, visto che il sole è troppo luminoso?
Allora, in quel caso non c'è bisogno di guardare il sole per vedere se è arrivato allo zenith. Quando lo vedi proiettarsi in un pozzo o in un recipiente profondo, vuol dire che il sole è là, nel punto più alto. È proprio nel momento in cui il sole è allo zenith che 200 anni prima della nascita di Cristo Eratostene ha potuto calcolare la circonferenza della Terra.
Beh, un bel traguardo per quella lontana epoca. E quante cose ci hai raccontato prima ancora di spegnere le luci del planetario. Insomma, finalmente è giunto il momento di far apparire le stelle?
Sì, gradualmente abbassiamo le luci che simulano il crepuscolo serale e quando gli studenti esclameranno «Wow!» vuol dire che le stelle saranno apparse.
Quindi l'espressione «Wow!» accompagna ogni volta l'apparizione delle stelle sotto la cupola del planetario?
Guarda, se non accade vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Per questo momento che richiede la giusta preparazione, sarebbe proprio un peccato sprecarlo.
A questo punto chissà quante cose avrete da descrivere con tutte quelle stelle.
Guarda, tra tutte quelle stelle il puntino rosso diventa indispensabile. Solo con il puntatore laser si possono indicare i vari astri e le costellazioni.
Quindi questo punto luminoso se ne va in giro tra le stelle e ogni tanto si ferma su qualche astro. E cosa racconti?
Beh, non descrivo i nomi delle stelle principali, in quale periodo dell'anno si osservano, di che costellazione fanno parte. Con il puntino rosso è facile tracciare delle linee immaginarie tra le stelle. Unendo queste linee si possono evidenziare le forme delle costellazioni. Più che vedere personaggi, animali, oggetti, cioè le figure immaginate dagli antichi inventori delle costellazioni, si vedono delle delle forme geometriche.
Allora ci vuole molta fantasia per vedere le costellazioni.
Con la fantasia si possono immaginare figure diverse tra le stesse stelle. Ad esempio, lo sai che gli antichi romani vedevano un carro, laddove i greci avevano immaginato un'orsa. La costellazione dell'Orsa Maggiore la posso immaginare in quattro modi diversi nel corso delle stagioni.
Quindi è un'orsa trasformista. E come appare, ad esempio, in primavera?
Quello è il momento migliore dell'anno per vederla, alta nel cielo. Appare come una padella capovolta. Ma sembra anche il cappello delle giovani marmotte, sai, quello con la coda di castoro.
Beh, non avrei mai immaginato di vederla come un cappello così particolare. E in estate?
In estate appare con il timone del carro rivolto verso l'alto. Ed è facile associare la costellazione anche con una lattina o un bicchiere che contiene la cannuccia.
Allora proseguiamo con le sue trasformazioni. E in autunno cosa si può immaginare tra le stelle del grande carro?
Un carro, appunto, con il timone e le quattro ruote. Oppure un'orsa, che stranamente ha una lunga coda. Oppure il Big Dipper, come lo chiamano gli americani, cioè il mestolo che i coloni immergevano nelle botti dei loro carri per prendere un po' d'acqua e dissetarsi. Ma io preferisco la casserole immaginata dai francesi moderni.
Vuoi dire la padella?
Certo, l'ho imparato al planetario della Villette di Parigi, quando facevo pratica per diventare animatore di planetario. Infatti, se segui il fumo che ti esce dalla padella, noterai che ti conduce verso la stella polare.
Ma io sapevo che per trovare la polare bisogna moltiplicare per 5 volte con una linea la distanza che separa le ultime due ruote del grande carro.
Beh, è la stessa cosa, ma durante una proiezione con il pubblico è più divertente usare il puntino rosso per simulare il fumo che esce dalla padella, magari poi è l'ora di mangiare, e che ti accompagna fino alla stella del nord, cioè la stella che rimane sempre immobile nel cielo.
Ma ci stavi parlando delle tue prime esperienze pratiche sotto la cupola, quindi c'è una scuola per diventare animatore di planetario?
Allora, l'Associazione dei Planetari di Lingua Francese aveva organizzato nel passato un diploma universitario per animatori di planetari. Le lezioni avevano luogo presso l'Università di Strasburgo, mentre il tirocinio finale si svolgeva presso uno dei planetari francesi.
E quindi tu eri andato sotto la grande cupola della Villette.
Proprio così, praticamente vivevo nel museo passando interamente alla Cité des Sciences le mie giornate.
Ma un planetarista dove lavora?
Ebbene, vorrebbe lavorare in un planetario, ma non è certo facile trovare un lavoro sotto le poche cupole esistenti. Così i colleghi francesi hanno smesso di organizzare questo diploma universitario, altrimenti poi non ci sarebbe stata un'occupazione per tutti i diplomati.
Beh, insomma, con il planetario itinerante ci siamo fatti proprio un bel viaggio, non solo tra le stelle, ma siamo andati anche fino a San Francisco, in Giappone, a Parigi e poi ai tropici e nell'altro emisfero. Insomma, con la cupola gonfiabile si viaggia nello spazio nel tempo, come oggi ci hai raccontato. E nei prossimi giorni invece dove ci consigli di andare per partecipare agli appuntamenti della Scienza per Tutti?
Beh, intanto se vogliamo visitare un planetario, domenica 22 alle 15:30 c'è proprio una proiezione per le famiglie, ma per tutti, sotto la cupola del planetario di Lumezzane, che è in via Mazzini 92, facilmente raggiungibile. Domenica 22, sempre nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17, è aperta anche la specola Cidnea. Chi non ha mai visto il sole opportunamente filtrato e al telescopio può magari vedere, appunto, per esempio le macchie solari. Poi, andando avanti, il 25 marzo invece al Museo di Scienze alle 20:45 c'è una serata dedicata ai parchi bresciani, che tra l'altro sono i luoghi più adatti per andare a guardare le stelle, sono un po' come le oasi di buio o i parchi delle stelle, come diciamo noi. Una serata per tutti, relatrice Paola Roncaglio. Il 27 marzo, come tutti gli ultimi venerdì del mese, c'è invece la conversazione del Centro Studi Naturalistici Bresciani, e in quell'occasione alle 20:45 Matteo Federici parlerà della biologia dell'alveare, dei rapporti con l'ambiente. Infine, la stessa sera alle 21, sempre al castello, durante le serate del venerdì, appuntamento per i bambini, proprio con le favole del cielo. Ce ne parlerà Claudio Bontempi, appunto, che racconterà favole e leggende sui miti del cielo.
Bene, auguriamo a tutti un buon divertimento partecipando a questi incontri, perché sono sicuramente incontri interessanti e anche divertenti, vero Loris? E noi ci risentiamo sabato prossimo.
Arrivederci a tutti.